cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Venerdì 3 ottobre, ben ritrovati radio ascoltatori di Radio Bianconera. Questo è il sommario di cose di calcio di oggi, antivigilia di Juventus-Milan. C'è già una partita di cartello contro il nostro ex allenatore. Domenica il Milan di Allegri e Rabiot. Se arrivasse un KO sarebbe il centesimo per l'ex mister bianconero. Si scalda Open Da, Tudor pensa ad una sorpresa. E poi Cabal, la lesione lo terrà fuori almeno 45 giorni, fra due settimane altri accertamenti, ma ne parleremo nella rubrica del venerdì. Ce ne sono quattro oggi, una via l'altra. Buona giornata, bentrovati, eccoci di ritorno da Villarreal. Che rabbia ragazzi, che rabbia Luca. Ti avessi avuto lì, ti avrei lanciato in campo per andare a difendere all'ultimo istante, perché si fiutano certe cose in quei campi lì. Diciamo che incomincia ad affiorare, ma non me ne prendo i meriti, lungi da me, un po' d'orgoglio permettetemelo, sarò permaloso, sarà così, sarà cosà, però poi i nodi al pettine possono tornare. Non mi sembrate più tantissimo entusiasti del mercato, no? O i giornali, quando parlo al plurale, lo so che vi sentite come se parlassi a voi, a uno di, ognuno di voi. Verissimo. Intanto permettetemi, dopo ti girerò un po' di immagini, un po' di foto che mi sono dimenticato di girarti prima, dei tanti amici che e dell'affetto che hanno ricoperto me e Radio Bianconero in Spagna. Ma tu non sai quanto italiani ci sono in Spagna, ma cosa ci facciamo ancora qua? Andiamo lì e seguiamo la Juve da lì, così faccio le trasferte tutte le settimane. No, è meglio starsene qui e andare ogni tanto in Spagna. Un saluto a tutti i tifosi juventini che risiedono in Spagna, quelli che sono vicini alla squadra, nonostante siano a Barcellona, Madrid, poi ce n'erano tanti che arrivavano da tutte le altre regioni, ma loro chiaramente sono lì, vivono lì, ed essere tifosi lì con Barcellona, Real Madrid, potendo vedere la Juventus una, due volte, magari l'anno, in presa diretta, vicino casa loro, è cosa che non capita spessissimo. Quindi li saluto davvero tutti, avevo promesso di iniziare così la trasmissione. Nessuno qui attacca Tudor, in generale, analizziamo e probabilmente lo possiamo dire, siamo tutti allenatori, annusiamo delle situazioni, ma se quelle sono le formazioni giuste e non funzionano ancora, forse non sono le formazioni giustissime, o forse non hai gli uomini giustissimi, o forse non li metti nell'ordine giusto, o forse fai le sostituzioni numericamente in modo impeccabile che non fanno crollare sulle gambe, perché abbiamo giocato anche noi lì la nostra partita. Fermi, perché vedo già cosa mi volete dire. Però abbiamo pareggiato, avessimo vinto 2-1... però non ditemi quando si vince si guarda il risultato e quando si pareggia bisogna guardare la prestazione. Non casco in questi tranelli, quindi ne aggiungo un altro. Non casco nel tranello che questo era un mercato da 10-8. Perché se ho 82 attaccanti e ne uso uno e ne tengo 5 in panchina, parto con l'idea trapattoniana. Poi Marocchino mi dirà praticamente che non è vero, ma Trapattoni non era difensivista. Ma perdonatemi, analizzo dei dati, poi faccio naturalmente riferimento anche a voi. 340-54-25-324. Saluto anche gli amici di Twitch, gli amici che stanno con noi in salotto, come nella sala d'attesa del dentista. Ciao a tutti, il punto è che un altro centrocampista numericamente servirebbe. Ma doveva servire... Allora... Il problema non è che Koumenes, che sta deludendo pazzamente, ne ha fatta una bene con l'Atalanta e poi torna un po' così, nella sua metamorfosi. Non ha personalità, probabilmente. Non lo so, spero di sbagliarmi. Però il tempo poi scade, alla Juve scade, se diventi un Arthur qualsiasi, se diventi un Paolino qualsiasi. Ok? Lo dico perché... Soprattutto il sottoscritto, quella tipologia di giocatori li apprezza, ma se non rendi, bye bye Juventus, onestamente. Il mercato non era da 8, da 7, perché abbiamo ripiegato su alcuni giocatori, perché non siamo riusciti ad arrivare su alcuni giocatori. Però questi siamo e Tudor sta facendo il meglio che si potesse fare. Però poi li devi schierare in un certo modo. Se io vado a Villarreal, dove la mettono sulla corsa, pensavo anche peggio, sulla corsa, cioè fossero meglio loro, peggio l'ambiente, sulla corsa, sulla grinta, hanno chiesto hanno chiesto l'annullamento del gol di Gatti, follia pura, gioco pericoloso, loro, cioè in Spagna, dove giocano, cioè l'ebbrezza di quel gesto, ma anche avesse commesso fallo, per modo di dire, ha toccato lui prima la palla e gli altri, bye bye, difensori del Villarreal. Giochiamo senza Bremer. Forse poteva riposare un po' prima. Abbiamo giocato senza Thuram. Forse poteva riposare prima per evitare di non saltare il Milan o non saltare già Villarreal. Attenzione che due punti in Champions, dopo due giornate, sono pochissimi. Non scendo dalla nave, dal sottomarino in cui dicevo la Juve si può qualificare tra le prime otto, perché è impossibile. Ma ero partito un po' più moderato, la Juve non può andare oltre il quarto posto. Più o meno la media fa come gli anni scorsi, stessa spiaggia, stesso mare. E forse ti devi portare anche l'ombrellone, probabilmente. Ci sono stati diversi errori che analizzeremo. Ma non li possiamo commettere neanche uno di tutti gli errori, e lo andiamo a studiare dal punto di vista analitico con l'eccellenza delle curiosità, grazie alla collaborazione tra Radio Bianconera e Tipster Farm, che ringraziamo e salutiamo, perché formano gente competente, quindi fate riferimento, cercate i riferimenti di Tipster Farm, la prima praticamente accademia italiana che forma anche i professionisti, tipo Domenico Manfredi, che possono analizzare in modo analitico, critico. Forse oggi con i colori un po' a lui più consoni, questo Juve-Milan, perché verrà, lo troverete allo stadio, dentro, fuori, per cercare, ma prima da neutrale, da personaggio neutrale. Caro Domenico, ciao, ti ritrovo con grande piacere. In questa
ciao,
nostra collaborazione.
Ciao direttore, ciao Radio Bianconera.
Ciao Manfredi.
Ci attende una domenica di fuoco.
Di fuoco. Noi siamo amici fino alle 20:44. Poi per un'ora.
Allora scusami, devo fare una puntualizzazione.
Sì.
Io entro nello stadio intorno alle 20.
Certo.
Perché devo anche cibarmi, ok?
Perché, ecco perché.
Grazie a Tipster Farm. Io vado per mangiare, infatti, a Juventus Stadium si mangia benissimo, voto 10, ma detto ciò, quindi facciamo fino alle 20, perché io poi entro allo stadio.
E mi saluti.
Sì,
e noi ti
sì.
collegheremo prima, perché ci racconterai le ultimissime, quello che sarà capitato
certo.
fuori. Senti, se l'accoglienza allo stadium, vedo che è già la seconda volta che torni, neanche il presidente viene due volte di seguito.
Te l'ho detto, si mangia bene.
Ecco, cioè, se ragazzi. Si mangia bene e l'hospitality è da 10, la Juve e il Milan quanto valgono, uomo tipster?
Allora, ci arriviamo analizzando delle statistiche.
Dove parti oggi? Fammi vedere che hai studiato, che ne sai.
Allora, partiamo da un dato confortantissimo per i supporters bianconeri. Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Juve in campionato, quindi fatta eccezione per la Supercoppa italiana di Riyad della scorsa stagione,
dove io c'ero e tu non c'eri, infatti non si mangiava così bene, diciamo chiaramente.
Per quello non sono venuto. il Milan tornando a noi ha segnato 0 gol alla Juventus nelle ultime 4 partite. Detto ciò, la Juve però ne ha già subiti 5. Allora io, visto che è super criticata la fase difensiva di Tudor, mentre è inneggiata quella di Allegri, sono andato a confrontarle. Sai che 5 gol subiti a 3 non è così diversa, perché guardando gli expected goals la Juve ne concede 1,23 e il Milan 1,12, quindi non è che ci sia tutto, se leggi i giornali
differenza.
sembra sembra che uno è un allenatore della parrocchia e l'altro invece è grande fase difensiva. Stiamo lì. Oh, evidentemente il Milan è stato più bravo, ricordiamoci per esempio la scorsa volta le parate di Magnan, la testa di Modric che alza la palla, è stata più brava nelle occasioni. Se volessimo fare un quadro più grande e guardare le ultime 5 stagioni, quindi le 10 partite di campionato più quella di Supercoppa, siamo più o meno in equilibrio. Il Milan ne ha vinte 4, 4 pareggi, 3 vittorie della Juventus. Se guardiamo solo lo stadium, 2 vittorie del Milan esterne, 2 pareggi e 1 vittoria della Juventus. Un'altra chicca che ti do è che il Milan non pareggia da aprile dello scorso anno, gara con la Fiorentina. Quindi il segno X al Milan manca veramente da tantissimo tempo. Io non vorrei dire, ma mi sembra proprio l'occasione adatta.
Ma lo sai che... Allora, io intanto non leggo i giornali, io ascolto solo Manfredi e Radio Bianconera. Manfredi una volta ogni tanto a
che
piccole
Radio
dosi.
Bianconera potresti anche non ascoltarla, perché basterebbe che ti ricordassi
cosa
dici,
ho detto. Esatto, ma a volte sono anch'io al buffet e quindi mi dimentico il file precedente. Detto questo, bellissima presentazione, al di là delle battute noi vi racconteremo un po' il calcio, così, cose di calcio a quest'ora, all'ora di pranzo, se no non sarebbe venuto, perché gli dovevamo sempre offrire qualcosa in questo spazio dedicato prima delle partite casalinghe al nostro esperto tipster di Tips Farm, che naturalmente, ripeto, è una accademia, è italiana, andiamone orgogliosa, a cui vi potete rivolgere.
La prima,
perché poi le altre sono imitazioni.
Le altre copieranno,
arriveranno dopo. Chi arriverà dopo tra Juve e Milan? Dopo, tra un po' di giornate, secondo te? Perché sono simili, l'hai detto. Non è che adesso il tuo allenatore è diventato mago.
Sono simili, ma la Juve ha gli impegni europei. Quindi io credo
fino a gennaio, sicuro.
Credo che arrivi il Milan sopra. Poi, perché avendo solo un impegno, avendo un allenatore esperto, che poi, parlando del vostro ex allenatore,
c'è questa statistica... volevi indietro? Tu lo volevi? O adesso sei diventato amico perché ti invita al buffet a San Siro?
Assolutamente no. A me personalmente non mi ha mai invitato. Quando mi inviterà lui ci ripenserò. Però per adesso no.
Ho capito.
Io resto amico solo di Pioli, che non mi ha mai invitato, ma lo amo. Però a parte queste mie personalissime...
Sì, sappiamo che lei ha dei gusti particolari, lo sappiamo benissimo.
Va bene. Allegri ha un trend negativo, ovviamente, contro la Juve. Vabbè, credo che un po' ce l'hanno tutti gli allenatori d'Italia. Però lui, in particolar modo, nelle dieci sfide, anzi 11, in cui è stato avversario della Juve... ha maturato 6 sconfitte, un pareggio e 4 vittorie, quindi bilancio a sfavore di Allegri contro la Juve da avversario.
Sì, posso...
E un'altra cosa simpaticissima, scusami, è che Tudor, per assurdo, le 5 volte che ha affrontato Allegri è in vantaggio, perché Tudor ha vinto 3 volte e 2 Allegri. Quindi Tudor è in vantaggio su Allegri e Allegri allenava la Juve, quindi una statistica importante per Tudor.
Assolutamente, ti rincaro la dose, perché anch'io studio da tipster, no? Perché
Bravo.
Da grande vorrei fare qualcosa di importante, non solo raccontare le cose o rispondere al
Questo
telefono in diretta a Domenico Manfredi, che se arrivasse la sconfitta, adesso non vorrei trattarti male, se arrivasse la sconfitta per il Milan di Allegri, in Serie A sarebbe cifra tonda per Allegri, 100ª sconfitta, pensa che bel titolo, ti ho dato già il titolo, Allegri cade nella
centesima,
sembra scritta,
Allegri perde la 100ª nel suo stadio,
Con autogol di Rabiot, magari. No, non lo so. Ok, qualcosa del genere.
Autogol di Vlahovic.
No, esatto, il 2-1 potrebbe essere.
A proposito di singoli, ti do l'ultima chicca.
Dimmi.
Perché chiaramente i due numeri 10 brillano. Ildiz da una parte e Pulisic dall'altra. Ildiz lo fa più da 10, da fantasista, da dribblatore. Pulisic è diventato molto concreto. Tant'è vero che Pulisic pensa un po'. In 5 partite, dove però ha giocato solo il 60% dei minuti, quindi non le ha giocate tutte, ha fatto 4 gol e 2 assist, ha partecipato al 67% dei gol del Milan, tantissimo. Chiaramente per XG è il primo in Serie A, 3,18, in pratica è meglio di una prima punta. Ildiz, che a mio personalissimo avviso all'età di Pulisic sarà più forte magari, però in questo momento ha un X gol di 1,57, chiaramente gioca più lontano dalla porta. Anche lui ha fatto 5 partite, ma le ha fatte nella totalità, quindi 449 minuti, un gol e 3 assist, ha partecipato al 44% dei gol della Juve, che comunque tanto la statistica si alzerebbe se andassimo a contare quelli in Champions League, dove in 2 partite c'è un gol e un assist, però rimaniamo sul campionato.
Assolutamente. E poi c'è la curiosità, la chicca. Con cui chiudiamo, o no?
La chicca con cui chiudiamo è che il Milan affronta la Juve e nelle ultime 10 partite, scusami, nelle ultime 5 stagioni e quindi nelle ultime 5 partite allo Stadium si è registrato per 4 volte su 5 una partita con meno di 3 gol. Quindi il tutto fa pensare a una partita dove le due squadre non si diciamo non scenderanno in campo proprio per disintegrarsi da una parte e dall'altra, ma magari si studieranno.
Sai cosa ti voglio leggere? Poi ti saluto. Chi immagina come un ex Tacchinardi, tu mi potrai rilanciare con qualche ex del Milan, che dice: partita complicata, Allegri se la giocherà in ripartenza. E quindi usciamo un po' dagli schemi, dai libri, dai numeri, dalle statistiche. Sì. Coloriamole di rosso nero e di bianco nero insieme e poi ci salutiamo con Tipster Farm fino a domenica alle 19.45, il collegamento prima di andare al buffet col nostro, a dire il vero, con l'uomo tipster della settimana, Domenico Manfredi, dallo Stadium, per chi vuole conoscerlo fuori, con tutti i suoi amici, quelli con le dirette, quelli con i cappellini, quelli con i campanelli.
Ricordiamoci che noi siamo uniti, Milan e Juve. Sì. Contro quelli che non nomino.
Ho capito. Però è simpatico, capito? Da quando l'ho conosciuto non posso farne a meno una volta l'anno. Torniamo a noi. Chi è più forte? Anch'io penso che sia una partita da X. Si giocherà per non perdere, si giocherà per vincerla, si giocherà aspettando l'altro. E chi è che parte per primo?
Per non perderla, si giocherà per non perderla. Il Milan è attualmente un po' sopra la Juve perché non è stanco dalle coppe, perché è in fiducia e perché è molto elogiato in generale dalla stampa. La Juve vedo che non è tanto elogiata, anche se ti ho detto i numeri non sembrano raccontarla così. È stanca dalla partita dell'Europa. E onestamente ha preso un po' troppi gol, 5 in 5 partite. Secondo me, nonostante, mi sono scordato di dire, allo Stadium 5 partite, scusami, campionato. Sia Stadium che fuori, 5 partite, Juve imbattuta, una delle 3 squadre insieme a Como Atalanta imbattute.
Purtroppo ti devo dare delle brutte notizie, arrivano orora sul tavolo mio, orora, Juventus-Milan, non disperare, è solo dei ricordi.
C'è qualche infortunio o qualcosa.
Ma c'è ancora tempo, Manfredi. Intanto ti arrivano i saluti dalla famiglia bianconera, saluto il fratello rossonero Manfredi della prima squadra di Milano, questo è uno juventino
bravissimo.
Mi aspetto il gol dell'ex anche Juve-Milan, ormai da mettere in preventivo, ma Vlahovic è un ex praticamente, perché doveva venire e non è venuto, no? Se leggo bene.
L'ex credo siano Kalulu e Rabiot.
Kalulu e Rabiot, esatto. Un bel gol di Kalulu, mi hai fatto venire in mente. Ci potrebbe stare? Il pareggio non ci serve a nulla. Al Milan serve il pareggio?
Secondo me in questo
momento... Se lo pigliano tutte e due.
In questo momento della serie, del campionato potrebbe servire entrambe. Certo, tra le due va un pochino meglio al Milan.
Beh, però, come dici tu, la stanchezza, qualche problemino, qualche difettuccio, la Juve potrebbe mascherarlo con... E sarebbe, esatto, sarebbe solo il quinto consecutivo. Sì, diciamo, sì, che c'è di peggio nella vita. Voglio darti delle brutte notizie. Il primo Juve-Milan del 29-30, quando tu andavi in bicicletta ancora, no? Sì, eri solo, vero, un pensiero.
Andavo a nuoto.
A nuoto. 3-1. Il primo Juve-Milan, 3-1. L'ultimo Juve-Milan, 2-0. 2024-2025, quindi abbiamo aperto e chiuso con una vittoria, quindi diciamo che o ci sta la terza, non c'è due senza tre, o il pareggio, mi potrei accontentare. E ti faccio il quiz e ti saluto per vedere se sei un vero tipster, perché Tipster Farm ti aiuta a crescere, ma poi in quella testa da milanista c'è la storia del Milan.
Tu.
Mi dici qual è il risultato più ricorrente nella storia tra Juventus e Milan? Domenico Manfredi, lasci o raddoppi?
Vale, aspetta, c'è una domanda bella. Dico a chi ci sta guardando che non ce la siamo assolutamente programmata.
Esatto,
Vale, perdonami,
sì,
vale il risultato
a Torino.
A Torino?
Sì, di campionato. Tutto. Ti ricordi la sciara doppia? Tutto.
Allora parlo per quelli che ho visto io, poi magari.
Vabbè,
2-1 Juve.
2-1, risposta sbagliata, caro Manfredi. È il terzo risultato utile più ricorrente. Il risultato più ricorrente è 1-0 Juventus, capitato ben 11 volte. Così come l'1-1. Quindi io domani dico che domenica la storia ripercorrerà il suo passato. 1-0 o 1-1. E chi si è visto. Noi ci rivediamo domenica allo Stadium con Tipster Farm,
ragazzi,
e con Domenico Manfredi. Che
ciao,
bello,
ragazzi,
è stato.
Continuazione.
Senti, sei già al menù?
Ah, me lo godo quando arrivo.
Grande. Numero uno. Ciao Domenico. Salutiamo e ringraziamo anche Tipster Farm per aver dato la possibilità di effettuare questi collegamenti. C'è già qualche voce da casa che mi abbatte magari il nostro amico Manfredi? Abbattetelo, dai.
Roberto Roma,
ciao.
Per quanto riguarda i due punti in Champions, anche se nella prossima c'è il Real Madrid, ma ci sono altre 5 partite, l'obiettivo nostro è arrivare ai primi 8, ma tra i primi 24, quindi il problema lì non si pone dal punto di vista di classifica.
Attenzione a dire che non si pone.
Hanno perso punti, siamo un punto dalle prime. Il tema è un altro, è il fatto, è la sensazione che Tudor non stia sfruttando appieno l'organico, soprattutto il reparto avanzato. E significativo è il fatto
sbilancia la squadra, se no.
Vai a giocare la partita di Champions e schieri nei tre quartisti Cope Miner, che è in palese difficoltà da quando è arrivata la Juve, quando hai in quel ruolo abbondanza come con Cesao, come Zegrova. Significa che ha paura, non lo so, non ha trovato gli equilibri, non si fida, ci sono dei problemi che non li sta affrontando.
Io sono parzialmente d'accordo. Intanto non pensate che le partite dopo siano facili, perché abbiamo capito, cioè c'è anche il Real Madrid prima, non la do per scontata in un senso o in un altro, ma ce ne sono altre altrettanto importanti. Quando non fai punti, non aggiungi sicurezza alla squadra. Guardate cosa sbaglia anche il buon David e vi dico che lì è mancanza di sicurezza, perché l'attaccante, il giocatore non si discute. Ma torno su un altro argomento. Al di là che lo devi, vuoi valorizzare, ci devi provare, ci stai provando, ok, ma non penso che ci siano rimpianti per Rabiot. Avrebbe cambiato qualcosa, perché leggo dei giornali che dicono questo, avrebbe cambiato la storia fino a questo momento. Rabiot avrebbe risolto le cose? No, assolutamente no, perché avremmo speso di più per un giocatore che sicuramente ha reso meglio e di più, e da subito, questo va riconosciuto. Ma il problema è che tu hai troppi attaccanti e non ne puoi mettere tanti. Il problema è che con il 3-4-2-1 tu devi avere i cursori di fascia, degli stantuffi, dei treni dei pendolini avanti indietro, avanti indietro, difensori e attaccanti, non puoi permetterti di rinunciare contemporaneamente a, perché non valorizzi l'attacco, non metti paura agli altri. Aver messo, pensare anche solo di poter mettere qualche minuto prima, molto prima, Vlahovic contro Vega, mi dite che Vlahovic contro Vega non sarebbe andato via neanche una volta? Li avrebbe sbagliati tutti, ma sarebbe andato via una volta di più. È una risposta. Con Senzao in panchina, dopo che ha riposato, poteva cominciare dall'inizio?
Cose di calcio.
Cose di calcio, finalmente cose di calcio. Naturalmente i temi sono che la Juventus si sta allenando, si sta preparando, cerca un po' di recuperare le energie. Non era stanca più del Villarreal. Ha giocato bene, concediamo sempre un tempo. Stiamo sbagliando qualche soluzione più che formazione, perché sennò avresti perso, non avresti recuperato, non avresti raddoppiato. Poi le negligenze dipendono dalla qualità del prodotto finale. Tudor difende, attacco, centrocampisti, bandierina del fallo laterale, le porte, la composizione del legno. Ci sta, ci sta. Penso che sia comprensibile, non l'errore. Dico, riparto un attimo da lì, prima di concentrarci magari sulle news, apriamo subito i nostri siti di riferimento. È importante andare direttamente alla fonte, quindi tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News, e non solo questi, ovviamente, però fanno parte del nostro gruppo, li propongo con grande orgoglio, ci mancherebbe. Dico che io elenco gli errori che non hanno prodotto, cioè, fosse arrivata la vittoria, ma ipotizzavo anche lì un rischio elevato e al massimo il pareggio. Ti rendi conto che rischi di non farcela se poi hai del tempo in cui sei in vantaggio e non riesci più a produrre come prima. Perin, 7 mesi che non gioca una partita ufficiale. Domanda lecita, si possono ancora fare? Non sto cacciando l'allenatore. Ma c'era chi alternava, c'era chi una sì, una no, era tanto, era poco, eccetera. Io, il portiere, che potrebbe essere titolare, però smettiamola di dire sempre che quello che non c'è, quando sarebbe sempre meglio. Quello che non c'è sarebbe sempre meglio. Perché Di Gregorio, che sarà titolare contro il Milan, è al pari di Perin. Perin doveva andare via. Può far meglio, può far peggio, sono delle strategie. Szczęsny non c'è più. Szczęsny, Rabiot, eccetera, vanno via perché decidi di voler tagliare quel tetto, di abbassare il tetto ingaggi. Punto. Io penso che con Szczęsny e Rabiot questa Juve avrebbe lo stesso rendimento. Parliamo di due. Ok? Ma non perché va bene sempre tutto. Dico, mi va bene Perin. Se mi mette in crisi Di Gregorio, va bene Perin, ma non lo metto il giorno della Champions in trasferta in casa della Spagna. Ma forse neanche a Bodo, il freddo, cioè fosse la prima partita. A Bodo, campo sintetico, 7 mesi che non gioco. Perché non lo metto con l'Atalanta? Perché non lo metto a Verona? Cioè, ti fa rientrare, ti fa tornare. Perché l'uscita a vuoto che regala il calcio d'angolo vale quanto il gol sbagliato da David, figuriamoci se l'avesse sbagliato Vlahovic. 1. Kalulu è un difensore, non è che può fare l'esterno e fare Di Livio e fare Causio e fare altro e poi lo metto in difesa perché si merita la sufficienza stando lì e facendo il compito. Ma la somma della linea difensiva dal punto di vista difensivo, secondo me, a Villarreal ha fatto acqua. Se manca Bremer, devi mettere i tappi, devi mettere, buttare Rugani 10 minuti alla fine in quella partita. Fortunatamente le ha messe 2 volte a 2 metri in fallo laterale, di testa e col piede, perché non carburi subito. Ci sono dei calciatori all'ascolto, dei tornei dell'oratorio o di quelli importanti, capiranno cosa sto dicendo. Se ho tanti attaccanti e tanti esterni che li ho voluti E se recupero con Sensao, che entrando, guarda caso, non dopo 20 minuti, perché eravamo all'inizio del secondo tempo, e diventa l'uomo cardine, un Sensao che abbiamo pagato relativamente tanto, tra prestito e riscatto, perché non ci credevamo, in quei campionati, in Champions, fa la differenza, perché ha fatto il matto e li ha fatti impazzire. Ok? Anche con l'assist per David. Siete d'accordo? Non possono stare Zegrova, João Mario, Consensao e altri due attaccanti, perché poi non metti questi cinque, devi mettere altro. Hai messo Rugani, hai tolto con Maines, hai fatto così, hai fatto cos'ha. Perché i due esterni se la fanno sotto. Cabal non può giocare dal primo minuto in trasferta in Champions contro degli spagnoli che dal punto di vista fisico all'inizio avrebbero iniziato così. Ti potrebbe andare bene, ti è andato male, ma le probabilità erano più che potesse andarti male. Poi ti sono andate malissimo e lì c'è la sfortuna. Ma con lui non parliamo di sfortuna, parliamo però di termometri, della situazione, e anche ci faremo spiegare bene questa lesione di che tipo è, di cosa si parla e dei probabili tempi di recupero e magari la differenza che c'è, perché questo si è fatto male e Bremer no, mi hanno detto, allora questo è più fragile, non è più fragile. Caro il mio termometro Chelsea, Mimmo, buongiorno, aspettavo proprio te.
Buongiorno, io stavo ascoltando quello che stai dicendo un attimo fa. Non condivido totalmente la riflessione, però ne capisco le motivazioni e cercherò anche magari di spiegarti perché forse non era tanto sbagliato metterlo al primo minuto. Però voglio dire, insomma, sono considerazioni che vanno fatte.
Certo. Beh, lì tanto puoi mettere chi vuoi, ha ragione sempre l'allenatore, ok?
Esatto.
Non leggo, fammi solo spiegare, non leggo, non metto in rapporto, in relazione Cabal con l'infortunio o l'infortunio uguale a quello di Bremer, però ripeto, un conto è una partita un po' più agevole. Io penso che Cabal ha giocato sempre lì, è vero, e quindi lascio anche a te replicare con le tue motivazioni, con le tue spiegazioni.
La questione è una: quando un giocatore dopo 11 mesi viene messo in campo, io proverò a ricordare un po' come funziona il return to play, dice così si chiama tecnicamente, return to play,
sì,
di un giocatore che ha subito una lesione al crociato. Allora, i tempi tecnici, una volta si parlava di 6 mesi, sono stati ampiamente dilatati. Recentemente c'è uno studio fatto proprio nel gennaio del 2025, 24 gennaio ho depositato questo studio, che citava come i tempi, soprattutto nei giocatori di elite, si è dilatato a 8-12 mesi. Ci sono una serie di motivazioni scientifiche, non ci soffermiamo su quello. Ma perché il return to play dura tanto? Perché c'è una fase di recupero che è definita funzionale, che è una fase che prevede non solo dei test di campo, ma tutta una serie di test specifici sollecitando muscoli e strutture articolari, al punto che prima di tornare in campo i test vengono ripetuti più di una volta. Nello stress si cerca anche di mettere proprio in seria difficoltà l'articolazione, cercando di capire se è stabile o non è stabile. Ora, non è un problema legato all'infortunio o all'avversario. Cabal si fa male nel momento in cui sta calciando, probabilmente c'è un cattivo appoggio del piede, perché l'ho rivisto 4-5 volte quel video e mi è sembrato abbastanza palese che fosse quello. Forse nel tentare di stabilizzare, perché stava calciando lungo, gli è rimasta la gamba sotto e quindi probabilmente gli è andato in iperestensione del muscolo al punto da stirarsi. Non credo che sia figlia del tempo anticipato, è sfortuna. Poi, se vogliamo considerare che l'avversario Pepe lo stava sostanzialmente asfaltando fisicamente e tatticamente, questo è un altro paio di maniche. Voglio dire, sicuramente quello ha potuto contribuire, uno stress emotivo, uno stress meccanico, ma non è figlia diretta dell'infortunio. Questa è veramente una situazione di pura sfortuna, perché è capitato in un momento in cui poteva capitare a chiunque, non soltanto a lui, insomma. Quindi mi va di chiarire questa cosa, ma non per difendere Tudor, assolutamente, per raccontare una verità, o quantomeno quella che è la percezione che ho avuto io di questa verità. Può darsi che sia sbagliata, però...
No, però ce l'hai spiegata tecnicamente, scientificamente, no? Però ribadisco, sì, aggiungo un'altra cosa, e mettere un giocatore, quindi non c'entra il ginocchio, non c'entra il crociato, non c'entra la preparazione, non c'entra la fretta, perché non c'è stata fretta, i tempi sono quelli anche di Bremer. Però le caratteristiche tra un giocatore e un altro possono variare, cioè non bisogna metterle in correlazione. Mi permetto, però ce l'hai spiegato benissimo e lo riprenderemo immediatamente e lo metteremo a disposizione con un podcast specifico nella nostra rubrica quindicinale, Mimmo, perché sì, spiega le ragioni tecniche di cosa anche la sfortuna può mettere in risalto. Però l'aspetto è questo. È sicuramente una partita, quella, più che nel nostro campionato, secondo me, non voglio fare l'allenatore, in cui, proprio per come hai visto approcciare gli avversari, proprio perché hai visto essere superlativo, quantomeno contro di noi, Pepe, proprio perché ti manca anche Bremer, proprio perché il braccetto è completamente diverso, tu in quel momento sostituisci con un giocatore nuovo per la rosa, Cabal, lo metti di là, protetto con quello che hai, Kelly, sposti, decentri, cambiato dall'altra parte, mi sembra che la sommatoria possa incidere dello 0,1%, secondo me sì, nel caso di un giocatore che rientra e che quel tipo di ritmo, partita, che è diverso dall'allenamento, me lo insegni anche tu, può offrire. Però, ripeto, sono due considerazioni che si sommano a tante altre che portano a farci capire che forse bisogna saper gestire anche le forze e le risorse. Ma al di là di questo argomento,
di aggiungere una cosa a quella cosa?
Assolutamente sì.
Tu.
Assolutamente.
Allora, non è sbagliata questa considerazione e io la sposo in toto. Seguimi. Mi va semplicemente di dire che non è stato quello il motivo dell'infortunio.
Giusto, bene.
Comprendo che determinate cose certo che influiscono, assolutamente sì, magari la tensione, l'emozione di giocare una partita al primo minuto dopo tanto tempo, forse non era quella la partita. Io
perché ha faticato d'accordo. Parecchio all'inizio, gli dava due metri ogni volta, abbiamo rischiato Bravissimo. Il primo giallo il suo, cioè forse esatto. Il fisico ci stava già gli stava già dicendo qualcosa, onestamente.
Assolutamente sì. Però a volte bisogna anche capire che un allenatore che vede i giocatori 5 ore al giorno dà dei segnali, ha delle percezioni, ci sono sicuramente dei test che vengono fatti e lì il test il giocatore non lo metto in campo se so che sta per rischiare di farsi
no,
male.
No, lungi da me, fai bene a dirlo, fai bene a ripetere.
No, questo volevo dire io, dopodiché attenzione, concordo con te e aggiungo una cosa, che la formazione di Tudor secondo me all'inizio è stata sbagliata anche per me. Però lui vede i giocatori e quindi non so che cosa ha visto tutta la settimana e quindi che cosa gli è venuto in quel momento come la valutazione. Forse anche lui si era reso conto che la formazione era sbagliata, però gli magari l'ha capito dopo.
Certo, ci può stare. Vedi che il dialogo tra professionisti, ma tra i professionisti ci metto anche questa considerazione di un tifoso che ti giro. Ma perché le domande che ci facciamo tutti, tifosi, e alle quali le risposte, tutti per modo di dire, perché non siamo tutti a pensare allo stesso modo, aggiungo io, non se le pongono Tudor e il suo staff? Se una cosa è talmente evidente, in generale, Mimmo, ci mancherebbe, che la vede il semplice tifoso, perché non la vedono gli addetti ai lavori? Allora, io estrapolo da questa domanda coloro i quali fanno i copia e incolla dai social, no? Quelli che sentono l'argomento di tendenza, se la tendenza è attaccare l'allenatore, attaccano tutti l'allenatore, senza se, senza ma. Se devono attaccare Koumenes, giustamente la percezione è giusta, attaccano tutti senza pensare al motivo per cui allora viene messo, perché viene da fare questa domanda legata anche a Cabal. Cioè, è vero che lui farà bene, lo vede Tudor, eccetera, che lo deve valorizzare, però la gente ha un'altra percezione. È sbagliata questa domanda, Mimmo, in generale sulla condizione fisica, mentale o tecnica?
Allora, io faccio una cosa, mi rivesto per un attimo i panni del professionista, cioè di quello
certo.
Che fa il campo H24.
Certo, è così
e
ti vogliamo.
Una risposta che forse potrebbe far infuriare qualcuno, ma francamente io non posso andare contro quello.
Dritto all'essenza del problema, vai.
Allora, la questione è questa. Uno staff quando vede un giocatore e lo tiene sotto mano 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, ogni allenamento, ci parla dalla mattina alla sera, ha delle percezioni, e sono percezioni di tipo emotivo e psicologico, ok? In primis. Poi ci sono le percezioni tecnico-tattiche, e sono quelle della risposta rispetto ad una richiesta specifica dell'allenatore per lo sviluppo o meno di un'azione, o perché si è studiato un avversario in un certo determinato modo e si è scelto di mettere quel giocatore perché lo si ritiene, fra tutti quelli che si è visionato tutta la settimana, il più adatto a fare, a svolgere quel tipo di ruolo e quel tipo di movimento o quel tipo di situazione. Dopodiché ci sono delle situazioni di tipo fisico, cioè ci sono delle valutazioni fisiche. Può un giocatore sostenere i primi 60 minuti di partita e tutti i 90? Sì, no, bene. Sono queste le valutazioni. Ora, è chiaro che chi sale dal divano dice: ma io ho visto sta cosa, come se non la vede Tudor? Perché quando io faccio tutto fino al giorno prima, e mi è capitato 1,5 miliardi di volte, mi trovo che ci sono giocatori che fino al giorno prima vanno da Dio, arrivano in mezzo al campo, fattori psicologici, fattori emotivi, l'avversario che ti mette in
difficoltà,
una partita diversa, tu ti ritrovi che quello che avevi pensato il giorno prima non serve più, lo devi ricostruire da capo, ma intanto la squadra è in campo e non puoi fare molto, non è che tu dopo 5 minuti prendi uno e lo butti fuori, cioè anche questa valutazione va fatta, cerchi di aspettare e di capire quali sono gli accorgimenti tattici da fare. Poi si fa male il giocatore, ti viene espulso un giocatore, un avversario ti fa ammonire, quindi ci sono anche delle percezioni che cambiano all'interno del campo, devi saper capire come porre rimedio. Se fosse così facile staremmo alla PlayStation, metteremo 11 giocatori in campo, i più forti, quelli che ci sono dentro FIFA, li butto lì dentro e li faccio giocare. Non funziona così, calcio si fa di tante altre cose. Quindi capisco lo sfogo del tifoso, ma c'è da valutare che un allenatore valuta tante altre cose. Queste altre cose sono molto più importanti di quello che sembra vedere il tifoso. Poi a volte ha ragione il tifoso, è anche vero, ma più delle volte ha ragione l'allenatore, perché poi i risultati dicono delle altre cose. Quindi diamo fiducia anche a chi fa questo lavoro. Capisco la polemica, ma ho provato a spiegare il perché la polemica corretta, però deve essere anche in qualche modo pesata nel modo giusto rispetto,
esatto,
a situazioni e allenatore.
Questo sempre, e qui sfondi una porta già aperta, Mimmo. Senti, mi spieghi tecnicamente cosa è capitato a Cabal? Perché c'è una lesione, io mi sono sbilanciato. Fra 2 settimane altri accertamenti, quindi dopo la sosta c'è la nazionale, c'è il Milan, c'è la nazionale, eccetera, eccetera. Poi capiremo meglio, ci mancherebbe, ma è di medio grado. Io il dottor Agricola, che saluto, con lui, belle chiacchierate ai tempi, e mi ragionava in tempi tecnici. No, poi mi diceva: raccontali tra tanti anni questi tempi tecnici. Siamo sui 45 giorni. Ciabatte.
Almeno 4-6 settimane mi trovo.
Ah, vedi? Vedi?
Mi trovo per un motivo
minimo, tempo, almeno prima di essere recuperati.
Allora, l'ho spiegato stamattina.
Ma che cosa ha avuto? Che cosa ha avuto? Mi dici, mi spieghi? Dimmi davanti. Ecco.
Tecnicamente è uno stiramento, poi proprio l'abbiamo buttata a terra così, proprio banale, è uno stiramento. Non conosciamo i 3 parametri fondamentali, cioè larghezza, lunghezza e profondità, quindi non posso stabilire i tempi tecnici di un eventuale plausibile recupero.
Non ce li diranno mai all'inizio.
Non te li diranno mai, sono dati sensibili, non vengono comunicati. Diciamo che normalmente come funziona? Nei primi 15 giorni ci sono delle terapie strumentali che vengono fatte e che hanno la funzione ovviamente di ridurre prima l'edema e poi dopo avviare la fase di cicatrizzazione accelerandola quanto più possibile. A 15 giorni si fa una prima ecografia di controllo per valutare lo stato di cicatrizzazione ed eventualmente se lo stato di edema, che poi noi valutiamo al tatto perché sotto si sente una scalanatura quando si mette il dito e si sente praticamente questa ruvidità, no? E quello è un edema. Con il momento in cui questa ruvidità comincia a sparire vuol dire che l'edema si è assorbito e lì si sta lavorando direttamente solo sul muscolo, quindi non solo sulla fase di riassorbimento intracellulare. Dopodiché ai 15 giorni si fa il primo controllo e normalmente non è chiusa, perché bisogna vedere se uno stiramento siamo sotto al centimetro, se non è sopra è sotto al centimetro, ma siamo lì, e quindi c'è bisogno ancora di altro tempo. Diciamo che c'è un terzo controllo a 21 giorni, se al 21esimo giorno cicatrizzazione è abbastanza avanti, iniziano già i primi lavori di riattrezzazione.
Avanti cosa vuol dire? Ridimensionata del 50%?
Quasi chiusa. Mancano 1-2 mm, a 1-2 mm in quel caso.
Più del 50%, diciamo.
No, deve essere almeno l'85-90%.
Ah, addirittura.
Oggi molto più stringente rispetto a prima. Il dottor Agrico dirà più del 50% ed era la tempistica vecchia. Oggi è un pochettino più stringente rispetto a prima.
Dottor Agricola, è stato Chelsea a dirle che lei è vecchio, eh? Non, io prendo le distanze, io avrei definito la vecchia cultura.
Sto scherzando, la vecchia scuola,
esatto. Stiamo scherzando, però, so che ogni tanto ci segue, lo salutiamo, dottor Agricola.
Lo salutiamo, assolutamente, io non ho il piacere di conoscerlo, ma lo stimo tanto. Dopodiché c'è un'altra cosa da valutare. Se la cicatrice è abbastanza chiusa, si inizia a fare lavoro di rateizzazione. Come si fa? A volte si fa con la piscina in axotonica, quindi con degli elastici, con dei lavori in isometria, si cerca di cominciare a lavorare sul muscolo per provare a dargli i primi segnali di rinforzo. Questo stando attenti a che cosa? Che la cicatrice non si riapra di nuovo, perché a volte è capitato, quindi piccole recidive in fase di rateizzazione. Non succede mai nei professionisti, ma è capitato nei dilettanti, quindi lo dico in chiara lettera. Può succedere, non sarà questo il caso. Dopodiché, completata la cicatrizzazione, la fase di riavvicinamento e quindi di elasticizzazione del muscolo, si fa la rateizzazione vera e propria, che dura almeno altri 15-20 giorni. Quindi le 4-6 settimane sono più che plausibili.
Mimmo Celsi, intanto adesso svesti quei panni perché, perché sei troppo bravo, e quindi cerca di abbassare il livello con me e parlami, che io hai visto? Io ero lì.
Che
ero con l'elmetto, allora, ero nel sottomarino con l'elmetto, mettevo fuori la testa con la maschera.
Io la Juve che ho visto è una Juve che sostanzialmente ha pagato dazio sugli aspetti tecnici e tattici individuali. Cioè, non mi è sembrata una squadra, qualcuno si è disorganizzato, io non ho visto disorganizzazione nel gioco, ho visto una squadra che ha sbagliato molti passaggi, cosa che capitava anche l'anno scorso tante volte. In questo per ragione ai vari Mirko, insomma Arangio, che è uscito ieri l'altro ieri, perché hanno detto delle cose interessanti. Non mi sembra una squadra
Mirko Nicolino, ovviamente riferimento, e salutiamo anche i nostri validi collaboratori di Bianconera News, di Radio Bianconera, di tutto il progetto, così come Mimmo Celsi. Ne approfitto ogni tanto a te.
Niente, ti stavo dicendo, quindi loro hanno detto una cosa giusta. Ci sono delle difficoltà, non sono secondo me legate a discorso modulo sistema. Per me il discorso modulo non esiste, si parla di sistema, io sul modulo non ci vado, perché il modulo l'ho spiegato mille volte, è come una squadra si mette in campo al momento in cui inizia la partita, perché si parla di sistema e di adattamenti, e lì ci sono delle cose che Tudor deve correggere assolutamente, soprattutto in fase difensiva. Perché? Perché c'è un abbassamento eccessivo dei centrocampisti, spesso e volentieri, rispetto allo sviluppo d'azione degli avversari, concedendo spazio a quelli che sono fuori area di tirare, e questo ci mette spesso in grande difficoltà e fa percepire anche un pericolo e una difficoltà nell'affrontare l'avversario, che può risultare più pericolosa. Vedi per esempio il gol sul calcio d'angolo. Il gol sul calcio d'angolo del 2-2, prima si alza, poi si abbassa in porta, come se avesse percepito un pericolo di qualcosa che non è andata nel modo giusto nella fase di copertura. Quindi ci sono delle cose che devono essere corrette, fermo restando che però poi io ho visto comunque un Venezia che ha provato a tenere il pallino del gioco, e l'ho fatto per lungo tempo il primo tempo, poi nel secondo tempo anche un po' meglio, poi ha rinunciato. Ecco, qui secondo me c'è,
ecco, spiegami.
Qua deve lavorare Tudor sugli aspetti caratteriali, perché è una squadra che non ha mai mollato. La prima volta che mi dà questa sensazione di cedimento improvviso, forse figlia dell'inesperienza di qualcuno, forse figlia dell'essere acerbi dal punto di vista delle caratteristiche umane in qualche senso, però anche tecnicamente ci sono tante cose da correggere, cioè
assolutamente
sbagliati,
troppi. Leggo proprio l'ultima domanda, un flash, Mimmo Celsi, nella nostra rubrica praticamente ciclica, ti chiedo: Ildiz avrebbe bisogno, ti sembra che sia quello che ha più bisogno di, non dico rifiatare perché è stanco, per rimettere a posto le idee? Ce lo possiamo permettere? Toccherà anche a lui, presumo, magari non col Milan, però sembra predicare un po' nel deserto, oppure correre tanto, perché qui tutti gli allenatori, anche il Villarreal, facciamo 120 chilometri a partita, sono soddisfatto. Poi bisogna vedere come li fai questi chilometri. Cosa ne pensi di Ildiz?
Vedo che la cura Celsi funziona. Adesso tutti quanti cominciano a dire come li facciamo questi chilometri. Guarda, ti dico una cosa. La squadra non è stanca. La squadra è mentalmente a pezzi. Perché ti dico una cosa.
Ascoltate quello che sta dicendo chi respira il campo più di tutti noi tutti i giorni. La squadra non è stanca. È mentalmente a pezzi. Attenzione, sì. Perché?
Perché ti spiego, Tudor richiede un modo di giocare dove c'è bisogno di un'altissima intensità, e io perciò dico vorrei vedere le frazioni di gioco e i dati specifici su determinati valori, quindi accelerazioni, decelerazioni, tempi, distanze, perché vorrei capire come corrono. Perché correre non corrono manco tanto male dal punto di vista della qualità.
Sono
di atletica, poi tatticamente parlando è un altro discorso. però 70 minuti con quell'intensità è difficile per tutti, cioè veramente ci vorrebbero dei polmoni d'acciaio e non ce li ha nessuno. Quindi la butto qui, secondo me è qui che Tudor lo attacco. Io lo voglio attaccare anch'io per una volta, ma per una ragione seria, non per le fesserie che sento in giro. Ci sono momenti in cui devi respirare con la palla, devi mantenere il possesso palla e devi respirare, cioè devi concedere ai tuoi giocatori quei 5-10 minuti, 3 minuti, 4 minuti che recuperano abbastanza energie per ricominciare ad andare un'altra volta a 2000. Invece il richiedere di andare sempre a quell'intensità lì a un certo punto ti fa pagare dazio, ti fa sprecare energie fisiche da una parte, ma ti fa sprecare anche energie mentali, per cui la squadra arriva mentalmente stanca, a pezzi, non ne ha più, a un certo punto non riesci più a fare le cose, perché la percezione fisica è che tu lo riesci a fare, mentalmente non ci riesci, o tutto il contrario, perché in quel momento sei stanco, c'è uno stato di ipossia, cioè di carenza di ossigeno, quindi vai anche in debito di ossigeno, e la percezione che ti dà fuori la squadra è stanca. Io non ho visto questo. Ho visto una squadra che invece mentalmente non riesce più a leggere delle situazioni.
Mimmo, io penso che tu abbia fatto una riflessione approfondita e molto, molto oculata. Lo dico tra noi, tanto siamo pochi che ascoltano Radio Bianconera. Sai che era il tema che volevo trattare alla vigilia di Juve-Milan? Che se non mi rubano la domanda. Ringraziamo Mimmo Celsi, preparatore... È il nostro preparatore atletico e mentale, eh? Grazie Mimmo, molto grazie. Molto interessante, rileggete, riascoltate e riflettete come sempre, grazie a Mimmo Celsi,
ciao, un abbraccio,
ciao.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio, venerdì antivigilia di Juventus-Milan. Allora, concentriamoci molto, tanto, direi in modo esclusivo, abbiamo detto le riflessioni, partiamo da quelli che siamo, ribadisco, alla risposta data da Tudor, stiamo molto bene, nello stare molto bene devi stare molto bene dal punto di vista delle energie, della gestione della partita, tecnicamente... eccetera eccetera. Abbiamo capito che non stiamo benissimissimo, se come ci ha detto anche Celsi, professor Celsi, paghiamo lo scotto dal punto di vista mentale, perché l'abbiamo vissuto in prima persona contro il Villarreal, che fortunatamente al 90esimo ha riaperto la partita, perché altrimenti avesse pareggiato anche prima, sarebbero stati cavoli amari gli ultimi 10-15 minuti o qualcosa del genere. Quindi si capiva che speriamo di poterla portare a termine con un segno positivo, ovviamente. Adesso ci concentriamo sul Milan, però apro anche la messaggistica. Saluto gli amici di Twitch, saluto quelli che ci hanno scritto e finora non ho... non ho coinvolto. E quando giocano gli stessi 11, ci scrive Maurizio, la prima che capita, il problema del centrocampo della Juve è datato 2020, con la cessione di Emre Can, perché devi avere un po' di... anche Rabiot avrebbe fatto comodo, anche Khedira avrebbe fatto comodo, anche certi giocatori, ma se il sistema, come ci ha detto l'ultimo vocale, il sistema non ti basta poi solo un giocatore. Non ti basta solo un giocatore, perché se metti Cristiano Ronaldo là davanti non ti sbaglia quasi certamente quel gol, anzi te lo fa in rovesciata quello che ha sbagliato David, ok? Quello denota che non sei tranquillo mentalmente. Non che devi essere sempre titolare, ma che devi dimostrare, che devi dimostrare subito, perché se sbagli... quello che ha passato anche Vlahovic. Quindi fidatevi ogni tanto, oppure... facciamo tutti insieme dei ragionamenti più attenti, più anche rispettosi, perché se sono bravi, sono bravi, massimo bravini, non dei fuoriclasse, ma vanno collocati bene nel momento giusto, dandogli anche un po' di continuità, perché poi ci sono partite, apparentemente non è che uno deve giocare con l'Atalanta e non la finale di Champions, non dico ancora quello. Però il dosaggio deve essere migliore. La sistemazione è figlia del sistema anche, di gioco e delle caratteristiche. Non basta solo metterne 11 in campo, con attenzione. Bisogna fare qualcosa di più. Sono d'accordo con Mimmo, la squadra è palesemente scarica mentalmente. Ci deve chi deve provvedere a ricaricare le batterie? Ci dice Pier, io penso l'allenatore. Nella fase difensiva le criticità sono diverse, arretriamo troppo, subiamo ripartenze a campo aperto, terribile il gol che abbiamo preso, terribile. Mi ha ricordato i primi tempi dell'allenatore, il dirigente adesso della Roma, quando c'era lui. Credo che se domenica vediamo ancora Cummins in campo abbiamo un problema serio a livello societario. Pasquale da Salerno. Questo l'abbiamo già letto, vado indietro. Siamo a stagione appena iniziata e già si fanno i processi all'allenatore, ma la verità non è tanto per... se tu non vedi i processi da fare e ti va tutto bene, giochiamo un altro sport. Qui alla Juventus le pretese sono un po' più alte. Che farsi andare bene sempre tutto. Se non ci stanno neanche adesso degli appunti, perdonami, penso che neanche il nostro Don Fabio starebbe zitto di fronte a tale evidenza. No, perché capisco se non mi piace un giocatore, se non ti piace un giocatore, se non piace una situazione, se non mi piacevamo. Cioè, non è che qui si critica tanto per, e non è una critica, si cerca di analizzare, di capire, e qui ci sono dei problemi. Se poi a casa tua con un euro o 1.000 euro è la stessa cosa, o il giudizio è sempre roseo, io a volte ci vedo il bianco e il nero, come sfumature. Meno male che c'è Mimmo Cessi che spiega il perché di aver schierato Cabal. Ha spiegato una cosa, ha spiegato che non è la conseguenza l'infortunio, nessuno ha detto quello. Ma anche Mimmo Cessi ha ammesso che è più rischioso utilizzare Rugani dall'inizio, e infatti non lo fa, e allo stesso tempo Cabal dall'inizio in quel tipo di partita. Onestamente, per spostare Cambiaso a destra, che lo ha fatto, ma provate a vedere se le squadre naturalmente mettono Carvajal da una parte o dall'altra, se mettono un terzino destro a sinistra, o Marcelo ai tempi. Mi sembra di no, soprattutto nella sfida in trasferta con gli spagnoli, palleggiatori, eccetera, eccetera, eccetera. Solo questo, quindi ottima disamina. Abbiamo due mezzi portieri, con Szczęsny avremo 4 punti in più in Champions e 2 punti in più in campionato. Io dico che questa è un'affermazione verosimile. Può essere vera e può essere falsa, ma se devi abbattere gli stipendi, Szczęsny l'avresti utilizzato ancora un anno, perché come vedi magari ce l'abbiamo, perché con lui ci concentriamo. Partiamo da Villarreal, dalla settimana, dalle sensazioni che ha, ma andiamo dritti agli ex di Juve Milan. Lui non è un ex, è un new entry in Radio Bianconera. Tutte le volte che la Juve gioca in casa c'è anche Savi, detto Xavi dal direttore Carlone, quindi un fuoriclasse. Ciao Savi.
Ciao, aia, direttore, buongiorno.
Aia, devi girare, devi ruotare la tua telecamera, se no diventi Savi a fine carriera.
Come sono messo così?
Adesso sei Savi, cioè Xavi vero, se no diventavi...
Mettiamoci così. Così. Aspetta, mi vedo meglio.
Perfetto, eri sproporzionato, eri troppo lungo, troppo stretto, troppo largo, un po' come la Juve. Com'era la Juve schierata a Villarreal?
Allargata come me nella prima immagine, insomma, solo che il campo non si può ruotare.
Esatto, e vedi come sarebbe semplice? Ruota, e non è che facciamo cambio, e però poi l'immagine è quella, però di Pegresti.
Niente.
Dimmi, Savi, dimmi.
Una mise, camicia più maglioncino, che sì, forse si vede. Che ricorda Cruyff, un po' una delle ultime,
Szczęsny.
Ho ottenuto un colore... Vai col mister che becchiamo domenica. Andiamo col mister che becchiamo domenica. Che queste sono le mise da non lancio della giacca. Sono le mise da altro. No?
Da altro.
Quindi è lui l'ex, quello che domenica.
Senti,
fa più.
Allora, visto che ti sei vestito da Max Allegri, perché non verrà qui per lanciare la giacca, sia che vinca che per, sarà molto elegante, secondo me. Dimmi un po' quello che saranno. Come saranno i ritorni? Rabiot, cioè non come li gestiremo, o quello che faranno Allegri e Rabiot, come te le immagini domenica? con quale atteggiamento arriveranno?
Allora, Rabiot gioca la sua solita partita, quindi le solite partite di Rabiot sono sempre indecifrabili, perché un anno ha fatto 10 gol, un anno è stato un po' pigro, eccetera. Io credo che giochi la sua solita partita un po' dominante, uso un termine forte, ok? Perché ci tiene a far vedere che qui in questo stadio lui ha fatto vedere di essere un bel giocatore, no? E Allegri farà la sua solita partita invece di grande sapienza tattica.
Farà così? Alma.
Sì, sai quante volte calma, sì, l'H di Alma verrà fuori tantissimo durante la partita, anche quando stanno, magari, spero per noi, che stiano perdendo loro 1-0 e lui debba incitare a non fare, no? Come sempre. Per cui, tanto mi giro un po' dall'altra parte, così non passa la gente dietro, perché sono in un co-working.
Nessun problema. Noi ti ringraziamo per essere riuscito a concretizzare anche questa settimana il collegamento. Senti, e lo ritroviamo dopo 12 anni da avversario, Allegri, era un Milan-Juventus e di nuovo un Juve-Milan. Che Milan vedremo, perché se leggo i giornali sta facendo bene. Ma Allegri non è lo stesso di 2 anni fa? Quello che non gioca, quello che non fa? Come mai sono cambiati questi giudizi? È così migliorato lui, il suo staff, Landucci? Che cosa?
Posso dirti una frase del grande maestro Giampiero Mughini, che lui diceva: il risultato ubriaca il giudizio. Ed è sempre così, ed è sempre vero. Il risultato ubriaca il giudizio. Perché? Perché, non vado tanto lontano, se non ci avessero, un termine forte, rubato la partita a Verona, questa tifosissima Juve sarebbe prima in classifica. Sarebbe prima in classifica da sola davanti al gruppetto delle 12 puntesi, no? Quindi adesso sono tutti molto eccitati. Dopo la prima di campionato contro la Cremonese sconfitta in casa, vedevo tanta gente che diceva doveva tornare il salvatore della patria, eccetera. Il risultato ubriaca il giudizio, perché in quella partita il Milan con la Cremonese non giocò una gran partita, ma fece più di 20 occasioni da gol, sporche, brutte, cattive, eccetera, ma non meritava di perdere, no? Quindi per me il Milan è una buona squadra, ma la Juve non è una squadraccia come tutti noi juventini stiamo disegnando. Stiamo un po' prendendo la roba di dire, sai, abbiamo vinto le prime partite, quindi ci aspettiamo che dovevamo vincerle tutte. Campionati sono lunghi, non sono facili. La differenza, posso dirti Antonio, qual è che un po' preoccupa? È che lui lavori giorno per giorno per avvitare le viti un po' molli. Qua a Torino non si dà questa percezione di avvitare un po' le viti molli, ma più che altro di lasciarle allentare. Si spera che una vite che non si avvita, di farla entrare lo stesso nel filetto. Una vite olandese, ecco, qui vai con il colore arancione della mia maglia, no?
Che è la prima cosa a cui ho pensato, cioè il primo...
Tutti tanto pensano a quella vite.
Magari dietro hai la scritta anche... Delict, ma che ne so, qualcosa del genere.
Sì, possibile.
Senti, hai rimpianti? Delict, Rabiot, visto che parliamo di Juve-Milan?
No, Rabiot era, sinceramente, non è un giocatore che è stato 6 mesi e poi dici, ma sai, tipo Henry. No, Henry è un rimpianto che tutti abbiamo avuto nella storia della Juve, ed era una Juve che vinceva, no? De Ligt no, non c'è un rimpianto De Ligt, perché comunque hai speso tantissimo, ma hai anche ripreso tantissimo da lui, e Allegri non può essere più un rimpianto, perché sennò giriamo sempre intorno ai 2-3 nomi di allenatori che conosciamo. Dubito che Allegri faccia il giro del campo paraculo di Conte dell'anno scorso. Penso che la sua presenza alla Juve sia un allenatore rispettato da buona parte della tifoseria e fischiato da buona parte della tifoseria, che tanto lo fischiava già quando era allenatore nostro. Quindi
domenica cosa entrerà? Un passo dentro il campo? Si girerà a destra e a sinistra? O solo verso dove sentirà gli applausi? Fammi la fotografia del giornale di lunedì, al di là del risultato.
Max è uno a cui piace piacersi, no? Questo è chiarissimo come cosa. È un protagonista che sa esserlo sempre più che altro perché lo ha di carattere, no? questo modo di essere molto istrione, guascone. Secondo me arriva con grande emozione, perché è la prima volta che è avversario della Juve, e questo comunque fa tanto per un allenatore che è stato tanti anni qui. Io penso che trasmetterà un po' di quel suo sguardo con le labbra strette e gli occhi un po' lucidi che tintinnano all'inizio, quando tutti i giornalisti, i fotografi sono tutti intorno a lui, perché saranno tutti intorno a lui.
E lui guarderà lontano lo schema della squadra.
Sì, esatto, esatto.
Braccia conserte? Braccia conserte o mani in tasca?
Tasca, perché deve venire fuori la foto. Il piano americano deve essere bello anche nella foto che gli fanno poi i fotografi. E poi durante la partita sarà, non farà tanto lo show, secondo me no. Qua non si permette di fare show di robe strane, l'hai detto anche te, Jack, eccetera. Non è, lui vuole dimostrare che il suo stile è uno stile importante qui. Il problema è lo stile di gioco della Juve e del Milan, che fanno sì che la partita sia pericolosa per noi. Pericolosa.
Ho capito che non saluterà Giuntoli. Ah no, non c'è più, scusa, ho sbagliato. Va bene. Mi inquadri un po' la partita? Mi sbilancio, allora, da X?
Bisogna vedere chi cerca l'X. Le partite della Juve sono sempre da tripla. Il vero problema nostro è che se ci fosse ancora... Ti ricordi quando eravamo molto giovani noi, Antonio? Che tu entravi allo stadio gli ultimi 10 minuti, il quarto d'ora c'erano i cancelli aperti, entravi a vedere le partite gratis, no? Ad oggi sarebbe il top andare a vedere la Juve l'ultimo quarto d'ora, perché qualcosa succede sempre.
Non lo fanno più allora per questo motivo.
Non lo fanno più per questo, no?
Mi hai sbloccato un ricordo bellissimo, aspettavo lì da Piazza d'Armi, aspettavo te, non ti conoscevo. Si entrava sempre insieme, adesso ricordo chi sei, ho capito.
Esatto. Avevo un po' di capelli in più soltanto. Quindi la partita com'è? È obiettivamente una partita indecifrabile, perché il Milan domenica ha giocato contro il Napoli una partita per buona parte in 10 uomini e ha tenuto una resistenza altissima, comunque contro una squadra forte, no? Campione d'Italia, quindi è una squadra che sa soffrire, una squadra che sa fare tutto, ha un centrocampista vecchio, ma vecchio per modo di dire, solo anagraficamente, ma che sta dimostrando di essere più che all'altezza di questo campionato. La mia paura è proprio che in mezzo al campo noi possiamo patire le pene dell'inferno, dovute al fatto che comunque il problema è che i due in mezzo, non stiano avendo continuità. Mi immagino che il riposo a Thuram sia stato per trovarlo in forze, perché è chiaro che lui 2-3 partite in una settimana non le tenga, né fisicamente né mentalmente. Però mi aspetto una Juve arrabbiata da questo punto di vista, arrabbiata per quello che è successo a Villarreal, più che sconfortata, no? Mentre vedo intorno nei tifosi, ovviamente ci facciamo tutti le domande, ma come dovrebbe, non dovrebbe, eccetera. Mi aspetto e mi auguro che dentro il contesto Juve ci sia invece quella voglia di dimostrare di essere sul pezzo. E poi c'è la sosta, quindi arrivare alla sosta comunque con un risultato negativo sarebbe devastante. È una partita da X, perché quello vuol dire non negativo per nessuna delle due. Questo sì.
Quindi è un risultato allegriano, diciamo così.
Allegriano, sì.
Una domanda, ma se Tudor gioca con una sola punta, cosa se ne sarebbe fatto di Colomani? L'avrebbe messo in panchina? Questo è interessante. Cioè, sprechiamo un po' il potenziale offensivo? Un po' l'hai
posso
detto.
Dirti una cosa, sì. Posso dirti una cosa? Con i secco in mano non si fa la
Davide storia, D'Assoncino, solo perché così cito anche chi ci ha fatto la domanda.
Grazie Davide. Ma se Davide avesse usato una sola punta e avesse avuto Colomani, con moltissima probabilità Openda non sarebbe arrivato, ma magari non sarebbero andati neanche su altri attaccanti prima, perché avrebbero sbolognato più facilmente Vlahovic, avrebbero tenuto lui.
Fossero riusciti a farlo, era quello il progetto.
Esatto. Quindi il fatto che sia... Quello che mi preoccupa un po', e te lo dico per certo, probabilmente è una notizia che sta diventando il segreto di Pulcinella, e che molti di questi giocatori che sono arrivati alla fine con l'acqua alla gola non si sia passati per Tudor come scelte, quindi a dire mister, ma questo giocatore qui è quello che vuoi, ma ci sia stato questo fantomatico algoritmo, no? Io faccio il programmatore di mestiere, ma mi fido poco degli algoritmi, delle intelligenze artificiali.
Attenzione, cosa ci dice il nostro uomo da oggi? Sei il nostro algoritmo Carlone.
L'algoritmo, sì.
Carlone, a parte che stai dicendo una verità, e quando anche il direttore si è permesso di dire che il voto al mercato lo do in linea teorica e in linea pratica, perché poi la media non fa mai il voto maggiore. Cosa ci stai dicendo, modello Carlone, algoritmo Carlone? Interessante.
È che se io prendo un attaccante, perché per le statistiche questo ha fatto 30 gol, Sì, ma se l'attaccante alle spalle ha De Bruyne o Foden o altri giocatori che gli danno 70 occasioni da gol da fare, lui 30 gol li fa facilmente. Se la statistica prende solo i gol, dice: ah, questo quanti gol che fa, è proprio forte.
E poi se metti insieme l'algoritmo Kuhn Miners, che fa, ha fatto x più y meno z radice quadrata per 3, e lo abbino a quel giocatore e mi si accende la luce verde, in campo stiamo vedendo che non si accende la luce verde. No, sbaglio?
Non si accende, perché i giocatori sono fatti, oltre che di piedi e di numeri, anche prima ancora di testa e di palle. Posso usare questo termine? Sì, tanto palle.
Sì, tanto tutto. La replica va dopo mezzanotte.
Sì, sì, no, ma comunque quella è una parte importante del giocatore, certo. E purtroppo ci sono giocatori che hanno dei deficit sia di testa che di carattere, ecco, che dentro uno stadio come quello della Juve, con una maglia come quella della Juve e con una scritta 60, perché lui ha questo peso di quello che è stato pagato, che tutti ricordano ogni secondo, no? E questa cosa qui sta distruggendo di fatto un investimento.
Allora, da questa mi hai dato un'idea. Gli ultimi minuti diventa aprite il computer per il quiz finale. L'algoritmo Carlone l'avete installato? Sì, è completamente gratuito. Basta inviare un bonifico a Savi Carlone. Dentro o fuori? Sì, no. Velocemente un po' di domande e risposte col modello del nostro protocollo Carlone. Ragazzi, il tempo delle coccole ai giocatori e all'allenatore sono finiti. Applichiamolo.
No.
Buongiorno, credo che il Milan ora sia l'avversario peggiore per la Juventus.
Sì, per tutti, non solo per la Juventus. Sì.
Pjanic, 35 anni, svincolato, potrebbe portare geometria e esperienza in mezzo al campo? Puoi anche motivarla, dicevo sì o no, ma so che il modello vuol sempre spiegare meglio, anche Savi Carlone.
Io rispondo no, perché mi sono stufato delle minestre riscaldate. Dall'altra parte capisco la domanda, perché a questo punto le minestre riscaldate sono le uniche che sei sicuro di prendere dal banco del supermercato.
Allora, il problema è che David o non David, o qualche, si sente sempre troppo sotto pressione. Ecco perché non rende mai al massimo. Modello Carlone.
Per me David ha fatto una buona partita quando abbiamo giocato col Villarreal. È vero che ha sbagliato un gol incredibile, ma lì gliel'ha sporcata il difensore, quindi siamo noi che lo mettiamo sotto pressione, perché ci aspettiamo che tutte le volte faccia due gol. I gol li sbagliava pure David Trezeguet, che però era un attaccante che giocava in una squadra molto più forte.
Era la domanda di Paolo da Formia. Andiamo da Angelo Sezze Romano. Angelo Sezze Romano è la località. Ma con tanti esterni ed attaccanti non si potrebbe fare una difesa rocciosa e lasciare due esterni con Sensao e Zegrova?
Sì, c'è il problema che però in mezzo al campo, poi se rimangono sempre in due, sti qua devono difendere, attaccare e scoppiano dopo un'ora.
Il problema è la differenza abissale tra i giocatori di oggi a centrocampo e quelli in generale, di ieri e di domani.
Sì, non c'è bisogno neanche di dare una risposta. Ma diciamo che quelli di ieri erano un po' più forti, l'altro ieri erano un po' più forti. Noi abbiamo negli occhi ancora i centrocampi fortissimi della Juve di Conte e di Allegri, che infatti erano le squadre che vincevano i campionati.
Sarebbe un accontentarsi accettare il pareggio come una vittoria? Bene o male ce lo dice Marco da Cesenatico, quindi ti ascolta. Attenzione che stanno comprando il tuo programma, il modello Carlone, in vendita a zero su Radio Bianconera, e poi lunedì ricevi le critiche, eventualmente. L'algoritmo sì, Carlone, no. Dimmi.
Sarei ben contento. Sarebbe un accontentarsi? Secondo me no. Il problema è che la Juve finisce gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, che non sai mai che cosa sta succedendo. Quindi magari sei sotto e la pareggi, o magari sei sopra e la pareggi, quale delle due volte ti sei accontentato?
E allora il rimedio è quello di riaspettare per il prossimo match casalingo Savi Carlone, di accendere la televisione, di seguire la partita su Radio Bianconera dall'inizio e magari accendere l'ultimo quarto d'ora, quando anche il radiocronista grida gol del Verona, del Verona, del Verona. E Savi Carlone mi ha scritto... che si le sentiva tutta la rabbia, ed è così, perché vedi Verona, ce l'ho ancora lì nella mente, con l'arbitro che non mi fa l'arbitro, e abbiamo capito che avevo anche parzialmente ragione, se non totalmente. Savi Carlone, grazie, perché in questo modo apriamo le vedute anche sui pensieri controcorrente o che vanno nella direzione giusta, chissà. Ciao, grazie, buona giornata, buona settimana, buon Juve Milan anche al nostro, adesso abbiamo anche il nostro algoritmo Carlone da questa settimana.
Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Cose di Calcio, amici radioascoltatori di Radio Bianconera. Io, gol sbagliato a parte, ho visto un buon David mercoledì, secondo me va riconfermato, non si può cambiare ogni volta. Come giocheremo secondo voi? Con chi giocheremo? Come giocheremo? Ci auguriamo in maniera sufficiente e necessaria per poter offrire una prestazione adeguata all'impegno. Certo che se l'aspetto è un po' quello mentale, i cerotti non bastano, cioè non basta coprirli. Non basta mettere chi invece è integro, perché magari non è compatibile con l'11 che ha in mente il nostro allenatore. Non si hanno, intanto permettetemi, l'ho fatto il giusto, in privato naturalmente un'altra cosa, aspettare a braccia larga in fretta anche il recupero del nostro Camilo De Michelis, fermo ai box per qualche giorno, questa settimana sicuramente, la prossima molto probabilmente, per riaverlo poi al top dopo tutti i controlli del caso, no, che stanno rincuorando e riportando serenità al nostro Camillo De Michelis. Ti aspettiamo, perché sennò il nostro inviato per eccellenza ci viene a mancare, il nostro regista, il nostro regista esterno delle riprese esterne. Si può giocare col 4-3-3 e lui ci ha detto che non crede nel 4-3-3. Il 4-3-3 diventa così, a volte capita, in fase di non possesso, ma non si va a schierare in quel modo lì. Fino all'altro giorno ha detto queste cose. Vorrei intanto analizzare qualche dato, intanto far ascoltare qualche vocale, Luca, se c'è, perché sennò poi siamo nell'ultima mezz'ora e sapete che ci tocca sempre un po' variare i temi. Allora, i temi di oggi sono quelli legati al Tutto Sport, vado a vederlo, anche al Tutto Sport, Juve Milan col veleno dell'ex, Rabiot milioni di rimpianti, voi avete milioni di rimpianti? Io no. L'anno scorso al francese, che adesso sarebbe leader del centrocampo bianconero, secondo voi sarebbe leader del centrocampo bianconero in questo centrocampo, in questa Juve che sta trovando il suo essere, il suo credo esistenziale? Secondo me, non me ne vogliono i colleghi, no, è una forzatura. Una riflessione importante, ci mancherebbe. Non fu mai formalizzato un rinnovo. Sarebbe leader? Basta così poco? Si doveva adeguare anche lui. È andato poi al Marsiglia a prendere molto meno. Potevi accettarle anche qui. Oppure puoi scegliere il ristorante dove vuoi andare, come Conte, come Rabiot, come tanti altri. Punto e basta. Con questi rimpianti zero, me lo insegnate su Antonio Conte. Chiedeva troppo, gli fu preferito Koumeners. Adrien, non sarà una partita come le altre. Sarà sicuramente così. Ce l'abbiamo già al telefono? Domenico Marocchino è già pronto. Buongiorno Domenico.
Buongiorno direttore.
Ma lei è sempre in giro? Lei è sempre in giro? Guida lei o no?
No, non guido io.
Perché poi abbiamo le domande, c'è ancora qualche domandina da farle. Perché?
Ma ormai ho dimenticato tutto dando la teoria, adesso mi sto concentrando sulla pratica.
Ah, quindi
come,
lei sta...
come nel calcio, la prima divisione
sì,
di tutti gli sport è sempre tra la teoria e la pratica.
Ecco,
che sono a volte diverse.
Ecco, ci saluti la sua istruttrice, no? Che le sta insegnando a rispettare il codice della strada praticamente. Ma tra la teoria e la pratica, cosa manca alla Juventus? Cosa viene detto? Di cosa parlano e cosa riescono a fare? Qual è il rapporto, il rendimento, secondo te, Domenico?
Ma il rendimento è un rendimento da sette, secondo me, se posso dare una valutazione. Rimango sempre nel mio concetto base che non è compatta, non è una squadra compatta, è un po' aleatoria, però è una squadra sufficientemente dando 7 competitiva, ecco, insomma. Certo che ci fosse un tipo Atalanta, magari sarebbe più omogenea come squadra, però purtroppo per adesso gira così, ecco, insomma.
Essere omogenei, da cosa passa? Dalle scelte estive, dalla compatibilità, dal come vengono messi insieme i giocatori, da cosa?
Ma principalmente dalle caratteristiche dei giocatori. È un gioco collettivo, quindi è un gioco a incastro, un puzzle, quindi lo devi incastrare bene. E chiaro che non sempre queste caratteristiche si possono combinare con le altre caratteristiche singole con altri giocatori, onde per cui allora ci vuole un certo tipo di lavoro, ecco, insomma. Queste caratteristiche sono spalmate sulle capacità fisiche dei giocatori, sulle capacità tattiche, dei singoli giocatori, sulla tecnica.
Ti stiamo un po' perdendo, caro Domenico. Vediamo. Tu ci senti? Caduta la linea. Allora, Luca, proviamo a recuperarlo, naturalmente, perché oggi mi aveva comunicato che sarebbe stato in movimento, in macchina, e quindi probabilmente in qualche zona non coperta a dovere dal segnale telefonico. Dicevamo, rimpianti è una domanda che vorrei girare anche, so che lui elogia le caratteristiche e l'importanza di un giocatore come Rabiot, e quindi glielo chiediamo perché dovremmo averlo recuperato. Ti abbiamo perso parzialmente, Domenico.
Sì, era così, cioè, io dico sempre che una squadra deve essere come una grande insalata mista, con tanti gusti, con tante caratteristiche. Probabilmente la Juventus, rispetto alle prime tre che ha davanti, manca in qualcosa, ecco, insomma. Però con questo non è detto, perché siamo all'inizio, siamo attenti a dare comunque delle valutazioni, però così ai blocchi di partenza magari ci fosse stato, per dire, un attaccante alla Mandzukic che era bravo a tenere la palla su, che era combattivo, e magari sarebbe stata una caratteristica, una componente, direi, importante. Poi c'è il fattore infortuni, c'è il fattore delle competizioni, c'è la lettura della partita, c'è la capacità di individuare il potenziale dell'avversario, i punti forti e i punti deboli. È un lavoro misto, il lavoro dell'allenatore e della gestione di una squadra, l'approccio di una squadra in una partita, in una competizione.
Qual è la pecca più grave in questo momento, secondo te, nell'amalgamare in questo modo, con tutte queste caratteristiche e condizioni, una squadra come la Juve in questa annata? Dopo le altre annate, ognuno ha la sua specificità.
Non dare una certa continuità positiva per quanto riguarda gli ultimi 20 mesi, quindi non arrivare lì solo a sprazzi, solo con giocate di Consensao, di Ildiz o gol di rapina di Vlahovic. Quindi una certa continuità nel far mancare l'ossigeno ai difensori avversari, quindi un rendimento costante per alcuni momenti prolungati in fase offensiva, e lo stesso discorso vale per la fase difensiva. Cioè, in alcune volte non siamo in grado di mettere questo benedetto pullman, ogni tanto ci passa qualcuno davanti, ecco, insomma, dentro, lo attraversa invece di non attraversarlo, ecco. Quindi non è, quando io parlo di compattezza intendo soprattutto queste due cose. È chiaro che queste due cose dipendono anche da questa altalena, questo dondolo che è il centrocampo, che deve essere in grado di aiutare l'attacco e anche in grado di aiutare la difesa.
Sto guardando la Juventus, l'ultima, cioè la prima di Allegri. Facciamo un confronto? Buffon in porta.
No, lascia perdere.
Difesa, Bonucci, Chiellini, Barzagli.
No, lascia perdere.
Quadrado, Khedira, Pjanic, Marchisio, Asamoah.
No.
Lasciamo perdere. Mandzukic, Dybala. Lasciamo perdere. Ma queste risposte le so dare anch'io, Domenico.
No, lasciamo perdere.
Ho capito, no, sto scherzando.
C'è un lavoro... con tutto il rispetto della rosa attuale, con tutto il rispetto,
certo, attuale, certo.
Vabbè, poi lo devi sempre mettere nel contesto, hai capito? E nel contesto di quel periodo, magari in quel periodo c'era un Inter più forte di quella che adesso, c'era un Milan più forte, c'era comunque un livello diverso. Vabbè, cioè, stiamo parlando di una Juventus che comunque ha vinto 9 campionati di fila, cioè, non so.
Certo.
Però vedi, anche qua, cioè io sentivo che parlavi prima di Rabiot che voleva tanto. Beh, bell'affare, hanno fatto cederlo e non dargli quel milione e mezzo, anche due o barra tre in più che voleva, barra quattro, voglio esagerare, per andarne a comprare uno, spenderne 45 e rivenderlo a 20 e non aver mai giocato. Insomma, le cose bisogna anche dirle come sono.
Vero, quindi tu hai dei rimpianti, Rabiot, milioni di rimpianti?
Ma io su Rabiot l'ho sempre detto, la mia, anche quando
te l'ho riconosciuto sempre, lo sai.
Anche quando dall'opinione pubblica veniva criticato, io dico che è un giocatore che anche quando non è in giornata tu ce l'hai, non evapora. Sono i giocatori che quando non sono in giornata praticamente non esistono. Lui
sostanza, questo è vero,
lui
te lo riconosco.
Lui c'è sempre, lui, nel bene e nel male, ma c'è, hai capito? Zoppo c'è. Zoppo per dire calcisticamente, nel senso che magari non fa una bella prestazione. Secondo me, del resto, non a caso trovare fisso da 10 anni in nazionale francese, che mi pare non abbia dei brutti compagni di squadra o della concorrenza abbastanza importante, un motivo ci sarà.
Che cosa aggiungerebbe la Juve di quest'anno?
Però l'opinione pubblica, i sapientoni, tutti quelli, gli grandi intenditori, io qua ho fatto solo 3 gol, ho fatto qua, ho fatto là, ed era un uomo portabandiera di Allegri, come è stato Khedira. Allegri ha sempre bisogno di un interno portabandiera,
certo.
Uno, non della mezzala estrosa, lui ha bisogno di uno in mezzo, del ragioniere. Nel ragioniere, nell'azienda di grandi.
Marocchino, che cos'era per Trapattoni?
Un problema.
No, guarda che riceviamo le critiche, le querele poi dal signor Marocchino, se ci ascoltasse. Chi era il suo portabandiera? No. Chi era il suo portabandiera? Dimmelo, dai.
Ma in quella squadra lì ce n'erano più di uno. Nelle grandi squadre, stavo pensando oggi che ci sono nelle squadre dei giocatori cardine. E poi dell'alta borghesia, sono giocatori fuori classe, giocatori cardine, giocatori dell'alta borghesia. E in quella squadra lì, la mia squadra, basta dire che l'ultimo anno c'era Rossi, Tardelli, Platini, Boni, Chiabetta, Pirillo, Galderisi. Mi pare che con 2 palloni d'oro e 2 campioni del mondo e 170 gol battendo 2 rigori e neanche una punizione di Roberto Bettica, mi pare che la squadra fosse di un certo livello, ecco, insomma, avendo un capitano che aveva fatto poi 8 scudetti, 400 partite nella Juventus, insomma, più Zoff, più Cabrini, più Scienza, lì Cardini ce n'era più di uno, ecco, insomma, lì certo. Forse non c'era neanche bisogno di avere un grande Cardine, perché tutti erano specializzati nei loro rispettivi ruoli, ecco, insomma. Però ad esempio giochiamo contro il Milan, un uomo cardine che è da soffocare è Modric. Se tu permetti a Modric di gironzolare per il campo spensierato a 38 anni o quanti ne ha,
40,
a illuminare, a fare dei passaggi senza che ci sia uno che gli pesti il piede ogni secondo, ciao Ninetta.
Mi dici chi metteresti, quindi? Come la risolvi?
Non mi interessa, metterei uno addosso a lui.
Uno?
Accetto, cioè, qua, esce fuori dal sottopassaggio e dico, ciao, ci vediamo, oggi saremo marito e moglie.
Bella questa. E chi può essere? Perché Thuram non sappiamo se recupera.
In teoria, potrebbe essere McKennie se lo fa giocare dietro le punte, perché McKennie è il giocatore che alla fine è un Rabiot, perché è un giocatore che era sempre sul punto di partenza, che non era mai titolare, che non era mai su, non era mai giù, e la sempre. C'è sempre e gioca in tutti i ruoli.
Ecco, uno come lui è adibito a soffocarlo, però questo presupponerebbe il sacrificio di Commanders, penso.
Secondo te, però porterebbe via anche un posto là davanti, o no? Con Senzao, Zegrova, non so, vederli magari lì, Openda.
Ma no. Cioè, la Juventus gioca a 3 in difesa, a 5 in mezzo al campo, e 4 3, in mezzo 4,
campo. 2-1.
3-4-2-1, 2 in mezzo campo. I due ci saranno sempre, perché sono quelli che inventano. Davanti ci sarà sempre uno.
Chi metti sto giro? David che ha sbagliato, fosse stato Vlahovic, ci scrive uno, avremmo iniziato i processi. Per tutti quegli errori che fa. Come mai ha sbagliato lì, David, in Coppa?
Adesso non lo so dire, si sbaglia.
Pacione? Sai che mi hanno detto che ha ricordato Pacione? A molti tifosi? Volevo chiederti questa cosa.
Io una volta ho tirato la bandierina del corner.
Vabbè, non ho detto di fare questi esempi, perché te eri un problema per Trapattoni.
Sembra molto più facile da fuori. Non so perché ha sbagliato, perché si sbaglia l'emozione, la frenesia, una mancanza,
la testa, di la testa, l'insicurezza,
ma sì, sono tanti fattori, perché sai, delle volte metti una parte delle dita del piede non messe benissimo, anche se messo il piede bene la palla va fuori di 10 centimetri, perché quelle due parti del piede ti hanno fatto cambiare la direzione. Non lo so qual è, ma non mi interessa neanche sapere.
Ma un piccolo sintomo, piccolo problema, non che sia scarso, non che non dovevamo comprarlo, lungi da me questo pensiero negativo.
I problemi sostanziali degli attaccanti sono fondamentalmente un paio. Uno, che gioca il ruolo più difficile, perché sei là davanti, isolato. Due, l'80% dei passaggi che ricevono sono prevenuti. Tre, fanno un sacco di sacrifici muovendosi senza mai toccare la palla, che quando magari la toccano sono stanchi. 4, devi essere un grande intellettivo alla Roberto Bettega o alla Tevez o alla Higuain, e mi pare che quelli attuali non siano di questo livello, quindi ci sono tutte queste componenti, ecco, insomma.
Ultime due domande, Domenico, poi ti lasciamo al tuo corso di pratica di guida. Ti chiedo, che partita è stata realmente Villarreal-Juventus?
Ma non l'ho vista io.
Ecco, e come te la immaginavi questo 2-2, come te lo immagini?
Me lo immagino sempre come le altre partite, come mi sono immaginato, come ho visto le altre partite, questa è l'unica che non ho visto. Me la immagino sempre frammentaria,
che regala un tempo, ti aggiungo io.
Ma sì, ma comunque a parte quello, però non c'è una costanza di gioco, che non vuol dire avere sempre la palla a te, perché delle volte ce l'hai ma non hai mai superato la metà campo, non hai mai fatto un passaggio filtrante, non hai mai fatto un tiro in porta, quindi non vuol dire avere il 70% di possesso, cioè non rimane sempre una mezza incompiuta, ecco. Una mezza incompiuta, e questo prevalentemente dipende dalle caratteristiche, non dalla capacità dell'allenatore. Certo che l'allenatore dovrà trovare delle soluzioni.
Un consiglio, Domenico Marocchino, il consiglio, e poi è arrivata l'ora della domanda di pratica e teoria, è arrivato anche lui. Sì, Piero. Buongiorno Piero.
Il consiglio è provare a sperimentare in certi contesti quando è possibile. Adesso non è stato possibile perché o era in vantaggio o era in svantaggio, doveva recuperare. Qualche soluzione diversa per quanto riguarda l'assetto del modulo. Ecco.
Cioè mandare a 4 dietro?
Un 4-4-2, due attaccanti, cioè qualcosa di provarlo, perché non è che tu devi per forza sempre...
Non essere integralista, come ci risponde ogni volta in conferenza stampa. Signor Piero, Autoscuola Boston.
Le ultime lezioni.
Lo sa che Marocchino non sta guidando lui, perché si sta concentrando sulla pratica, è in autostrada tangenziale con chi sta guidando.
Io non ho mai capito una cosa. Non ho mai capito come mai alcune volte ti arriva la multa perché passi col giallo, però se sei in mezzo all'incrocio cosa fai? Ti fermi? Come fanno a calcolare?
Signor Piero,
buongiorno.
Cosa deve fare Marocchino? Gli arrivano, cioè, gli arrivano solo multe.
Se un semaforo che è verde, allora devo fare una sparata, perché se arrivo che è verde, poi quel secondo dopo è giallo, lei io sono col giallo, col giallo in mezzo, che cosa faccio?
Signor Piero, Autoscuola Boston, risponda lei a questo praticante.
Lei, Domenico Marocchino, deve arrivare all'incrocio col piede al freno rallentando, per diminuire il tempo di reazione che da quando si percepisce a quando si frena. Chiaro che se tiene il piede sull'acceleratore si trova poi in mezzo all'incrocio e non può più fermarsi.
Anche perché il tempo di reazione è la velocità al
quindi
quadrato.
Il tempo di reazione dovrebbe anche essere quel tempo che i giocatori devono utilizzare quando devono fare una giocata che non deve essere fatta veloce schiacciando il piede sull'acceleratore. Ma in quella frazione devono rallentare, perché devono capire esattamente cosa fare nella...
Mamma mia, che programma che sta diventando. Piero, ha sentito? Condivide l'errore di David e il tempo di reazione?
Condivido. Ormai sono perché hanno frenesia, no? Cioè, è come il discorso del semaforo. Tu arrivi al semaforo, è verde, devo fare in fretta a passare. Forse in mezzo diventa arancione.
Magari se ti fermi, magari dribbli l'uomo e fai gol, magari.
Invece hanno questa frenesia, ma lo vedo anche nelle conclusioni.
Anche Cambiaso fa degli errori che sono una cosa pazzesca. Passaggi di 3 o 4 metri, cioè io non riesco a capire.
È la frenesia.
Abbiamo capito. Signor Piero, però mi deve dare qualche consiglio, perché fra un po' avrà la pratica. Un consiglio a Domenico Marocchino per la pratica.
Un consiglio per Domenico Marocchino per la pratica, che applichi un po' di norme, quindi guardi bene gli specchi, faccia tutto quello che bisogna fare secondo la norma.
Li fa Marocchino lei questi riti scaramantici? Mette
io
a posto.
Li faccio, devo stare molto attento alle fanciulle che camminano, perché oltre a guardare lo specchio non vorrei guardare una fanciulla.
Ecco, Domenico Marocchino, lei mi va a fare sempre fuori tema, naturalmente.
È lì il problema. Ci distraiamo proprio.
Ecco. Quando ce l'hai? Perché poi finisce il corso, perché noi lo stiamo pagando, signor Piero, per il corso che ti...
Non lo so, penso che tutto ottobre non avrò la teoria, la pratica.
Pratica.
E poi avrò... E tra l'altro non ho ancora capito se la pratica me la fanno fare con la macchina con le marce oppure col cambio automatico. Non so.
Dipende
se...
che patente ha lei.
Che patente c'ha? Gliel'hanno ritirata, signor Piero? No, non ce l'ha più.
Io la patente base, quella che puoi guidare
base.
Il triciclo.
No, bisogna vedere se dietro al codice 78 o no, perché se dietro al codice 78 la fa col cambio automatico, se dietro non ha il codice 78 deve farla col cambio normale. Nel momento in cui la fa col cambio automatico non ha più possibilità di guidare l'altra.
Capito? Hai imparato un'altra cosa, caro il mio Domenico Marocchino.
Cavolo. Senti, fallo ancora venire, perché...
non è un carro attrezzi, è l'autoscuola Boston.
Ci sono delle analogie tra il gioco del calcio e l'esame della scuola guida.
E allora continueremo la prossima settimana. Come finisce Piero e Domenico Marocchino Juve-Milan? Pronostico, Piero, autoscuola Boston.
Il pronostico, secondo me, se giochiamo con attenzione vinciamo. Se giochiamo come abbiamo fatto l'altra sera, ci fanno gol in contropiede e perdiamo.
E piangiamo e ride Max. Domenico?
Ma penso un pareggio.
Ma anche secondo me. Sapete qual è il risultato più ricorrente?
Sì.
Di Juve-Milan a Torino? Ve lo vado a leggere. 1-0 11 volte, 1-1 11 volte, 2-1 8 volte.
Allora, pensa che ti dico una cosa,
sì,
come per dire come l'opinione pubblica in generale, come i tifosi, gli addetti ai lavori, sono poco attenti.
Sì.
Oggi non so come mai guardavo, mi sono andato a guardare, tu non l'hai visto giocare, io sono giocato con, ve lo ricordate Romeo Benetti, ha giocato nel Milan, nella Juventus.
Ha fatto anche il mediano nella Juve.
Certo, ha giocato
nella Benetti Juventus, in una finale ACS, ha marcato Paolino a Castrovillari, vi dico solo questo.
Allora Benetti passa, per dire com'è l'opinione tua, per essere un grande giocatore di fatica, no? Allora, se voi vi andate a vedere le partite di Benetti, vedrete che Benetti ha fatto anche diversi gol in ogni squadra che è andato. Invece passa
certo,
per una...
tirava anche da fuori area Benetti.
Sì, ecco, Benetti in tutte le squadre ha fatto nella Juventus non so se l'ha fatto addirittura
cosa
se non
che
15.
Noi non facciamo.
Cosa che noi non facciamo, no, però è molto interessante, talmente interessante che la trasmissione è finita e devo dar spazio a Luigi Schiffo. Vi rivoglio venerdì prossimo, carichi.
Ah, sì. volevo chiedere se c'è anche l'esame per il triciclo, perché direttore...
puoi sfumare sì. Questa sciocchezza sì. Che sta dicendo prima della querela Domenico Marocchino. Un saluto Domenico Marocchino, Piero, responsabile dell'autoscuola Boston. Ciao, alla prossima entrambi. Ciao, finisce qui, devi sempre sfumare quando c'è Marocchino. Sei autorizzato. E adesso Luigi Schiffo con Colpo Gobbo in bianco nero il venerdì. Ciao, 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 ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.